Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Nella trasmissione di oggi parleremo di alcuni fatti, di alcune cose che ci permettono di capire qual è il concetto della Chiesa Cattolica rispetto alle persone. Già in un'altra trasmissione già fatta abbiamo detto come per la Chiesa Cattolica le persone siano soltanto degli oggetti di possesso, no? Degli oggetti posseduti dal Dio, e il Dio ne può fare quello che vuole. Ma se noi leggiamo questo nelle encicliche papali e lo leggiamo in maniera diretta, qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica all'interno della società civile? E perché la Chiesa Cattolica è avversa ai principi pagani e avversa ai principi della Costituzione? Secondo la Chiesa Cattolica, che cosa è necessario insegnare ad un bambino? Forse essere un cittadino consapevole? Imparare a rivendicare i propri diritti? Conoscere le leggi dello Stato e le regole civili? Si insegna al bambino che attivi la sua intelligenza, che diventi curioso, assetato di conoscenza? Nulla di tutto questo. Nel libro L'educatore spirituale del giovane di Todd Thiemer, a pagina 28, un libro cattolico, leggiamo: nel capitolo intitolato Le virtù da inculcare nel bambino nell'educazione familiare si elencano le virtù che secondo la Chiesa Cattolica è importante inculcare nel bambino. Inculcare significa costringere il bambino a fagocitare con la violenza, far proprio. Ebbene, la Chiesa Cattolica dà quattro elementi da costringere il bambino ad imparare: il timore di Dio, la sincerità, l'obbedienza e il pudore. Proviamo un attimino a capire che cosa significano queste cose. La paura, il timore di Dio, non è altro che la paura di tutto ciò che esiste, la paura che qualcosa ti assale, che qualcosa ti fa male. La Chiesa Cattolica impone al bambino di essere sincero. In pratica lo vuole disarmare emotivamente davanti alle aggressioni della vita. Lo vuole tenere scoperto, vuole impedire che lui si difenda. Vuole insegnare al bambino l'obbedienza, cioè l'asservimento, la sottomissione. Vuole imporre al bambino il pudore, cioè imporre al bambino fobie sessuali. Imporre il ruolo in modo da impedirgli di diventare una persona consapevole che agisce rapportandosi con altre persone. Cosa volete farci? Questa è l'attività della Chiesa Cattolica. Ma questa attività della Chiesa Cattolica impone chiaramente una sottomissione nelle persone. Ma la sottomissione è una cosa totale, assoluta. Ebbene, la Chiesa Cattolica usa i bambini come oggetto, ma i bambini come oggetto vengono sempre ributtati, vengono sempre censurati dalla nostra Corte di Cassazione. Ebbene, la Corte di Cassazione, in data 22 settembre 2007, interviene sul tema degli abusi sessuali contro i minori e mette sotto accusa certa televisione che si lascia andare all'enfatizzazione su una materia tanto delicata. Ma nello stesso tempo la Corte di Cassazione dice anche: nel caso specifico i supremi giudici hanno accolto il ricorso della Procura di Brescia presentato contro l'assoluzione delle due suore accusate di aver abusato sessualmente di alcuni alunni nella scuola materna dove insegnavano. Ora dovrà essere celebrato l'appello bis nei confronti delle due orsoline, con la sentenza depositata due giorni fa. La Suprema Corte ha fornito indicazioni importanti sul valore da attribuire alle dichiarazioni dei minori fra i 3 e i 5 anni, che potrebbero servire a risolvere altri casi di presunti abusi sui bambini, come quelli sospettati nella scuola Olga Rovere di Rignano. Nella letteratura, dice la Corte di Cassazione, di un certo peso dottrinario, non è agevole, dice sempre la Corte di Cassazione, pensare a quei piccoli come a piccole persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie, perché la regola è che un bambino di quell'età è strutturalmente incapace di occultare o di riprodurre falsamente i fatti di quelle sue prime esperienze. Sul fronte delle testimonianze dei genitori, il Collegio di Legittimità ha spiegato che questi non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli. E dunque la Corte di Cassazione rigetta la sentenza di assoluzione delle suore Orsoline di Brescia, le suore Orsoline, che erano state assolte in secondo grado per violenza sui minori. In realtà il processo è da rifare. Ma vediamo come questo uso dei bambini fatto dalle suore e denunciato dai genitori sia perfettamente in linea con quello che è il trattato sull'educazione del bambino fatto da Todd T. Hammer. Il bambino deve avere paura, deve essere sottomesso, deve essere sincero rispetto a chi lo sottomette, deve obbedire e deve avere il pudore, deve aver paura di parlare di sesso. Solo così il bambino può essere violentato. E le cose vediamo che coincidono perfettamente. La Chiesa Cattolica trasforma le persone sempre in oggetti di possesso, in oggetti posseduti. E un caso abbastanza importante in questi ultimi periodi, e tenete presente che mi sto riferendo soltanto a periodi estremamente recenti, ma ho una letteratura che è di centinaia e centinaia di notizie, si riferisce al prete Cantalamessa, un prete estremamente legato al Vaticano. Ebbene, questo prete giocava con le sette, le psicosette. In realtà giocava con chi violentava le persone e legittimava dal punto di vista ecclesiastico della Chiesa Cattolica, lui e altri preti, la legittimazione della violenza sulle persone. Proviamo a leggersi cosa ci dice l'articolo su Cantalamessa. Città del Vaticano, 31 ottobre. Ancora un sacerdote VIP del Vaticano finisce nel mirino di inchieste giornalistiche. Questa volta è padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, ad essere oggetto di dure accuse, partecipazioni a riunioni di psicosette sataniche che avrebbero anche abusato sessualmente dei membri, secondo un servizio mandato in onda ieri sera da Striscia Notizia, con promessa di nuove puntate. Ma Cantalamessa, in un'intervista ad Upcom, nega tutto e si difende passando il contrattacco. È tutta una montatura, è l'ennesimo attacco a un uomo di chiesa, ho già fatto presente l'autorità ecclesiastica. La denuncia ARD, la trasmissione di Mediaset, nei confronti del predicatore del pontefice, trae origine da un video trasmesso diffuso ieri sera da Striscia Notizia su Archeon, definita una psicosetta fondata da Vito Carlo Moggia. A metà ottobre, riferisce Striscia, la magistratura ha indagato i principali responsabili di Archeon con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica, truffa aggravata, violenza sessuale, violenza privata e calunnia. Ed ecco le testimonianze. Il primo è un uomo a volto coperto, con la voce contraffatta, che parla di partecipazione di uomini di chiesa, fra cui preti e monache, alla psicosetta che adescava ulteriori adepti. La seconda testimonianza è una ragazza che riferisce di abusi sessuali. Le attività di Archeon erano dei veri e propri lavaggi del cervello, racconta la ragazza. Agirono le nostre menti innestandoci anche delle memorie false. Loro ritenevano che il 95% delle persone hanno avuto abusi sessuali, naturalmente nel periodo infantile. Cercavano di convincerci che tutti noi avevamo subito abusi sessuali nel periodo infantile. Si parlava spessissimo di sesso e in questi seminari c'erano anche minorenni. E che cosa è successo? È successo che hanno abusato sessualmente di me, prosegue la donna. E tra l'altro all'interno di Archeon vi erano vari membri della chiesa. C'era una suora, Don Angelo De Simone, e un altro sacerdote molto conosciuto che fa le trasmissioni su Rai 1, padre Raniero canta la messa. È tutta una montatura, nega sdegnato il predicatore pontificio ad APCOM, e gli unici due interventi di Archeon alla mia trasmissione di sabato mattina risalgono ad anni fa. Il primo si riferisce al settembre del 2004 e al 2004, quando ancora non c'erano queste accuse e io non sapevo nulla della setta. E la seconda, nel dicembre del 2006, si riferisce a una testimonianza di un giovane sul tema della riconciliazione fra padri e figli. Ma io non cito mai Archeon, dico che solo il giovane è stato aiutato da un gruppo di sostegno, non ho mai nominato Archeon. Striscia Notizia ha montato questa frase e ci ha costruito una storia. A proposito di Archeon, padre canta la messa, preferisce non esprimere giudizi, ma ci tiene a precisare di non aver mai partecipato ai loro incontri. E la testimonianza della ragazza che l'accusa di aver partecipato alle sedute a Psicosette, dove avvengono anche abusi sessuali, è tutta una menzogna. E Vito Moggio, interrogato dal magistrato proprio ieri, ha già detto che io non c'entro nulla. Tra l'altro, lunedì, Striscia Notizia mi ha chiesto un appuntamento fingendosi un'associazione benefica. Questo è importante, ed è importante che queste persone cominciano ad essere un po' smascherate, cioè cominciano un po' ad apparire per quello che è, perché il signor canta la messa ha fatto un'azione estremamente violenta e criminale nei confronti degli omosessuali, un'azione che rientra comunque nella legge Mancino, che rientra nell'incitamento all'odio delle persone omosessuali, affermando che questa persona che era omosessuale in realtà era stata curata. E il tentativo di far passare gli omosessuali come dei malati è sempre stato un tentativo messo in atto da gente come canta la messa. Ebbene, la Polizia di Stato, su mandato del Tribunale, ha denunciato una cinquantina di persone, sequestrato la sede e oscurato i siti. Andiamo ancora più avanti e scopriamo dove porteranno le indagini. Non sappiamo, forse non lo sapremo mai, però sta di fatto che il signor Di Notto, un noto attivista ufficialmente contro la pedofilia, ad un certo punto viene indagato dalla procura di Catania perché ha diffuso delle notizie false. Messina, Don Fortunato Di Notto, presidente dell'associazione Mater Onlus, da sempre in prima linea nella lotta contro la pedofilia, indagato dalla procura di Catania per aver diffuso notizie false e tendenziose provocando allarme. I fatti risalgono al 6 novembre scorso, quando, secondo l'accusa, Don Di Notto, dopo un semplice furto di 100 euro in una delle sedi di Meter, quella di Aci Castello Catania, avrebbe invece diffuso un comunicato nel quale si diceva che la sede aveva subito un raid vandalico ai danni dell'associazione fortemente esposta per la sua lotta alla pedofilia. Don Di Notto però non ci sta e annuncia che denuncerà tutto al Consiglio Superiore della Magistratura. E questo caso approderà al Parlamento grazie a un gruppo di deputati che presenterà un'interrogazione chiedendo un'ispezione alla Procura di Catania. Mi vogliono attaccare, conclude, ma intendo reagire. Oggi intanto la Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Catania, ha perquisito la sede di Avola Siracusa di Meter e intervengono i legali del sacerdote. Secondo loro è evidente l'abbaglio in cui è in corso la Procura di Catania. Infatti il comunicato in questione, dicono, sostiene esclusivamente la narrazione del fatto accaduto ad Arcicastello. Non vi sarebbe quindi nessuna esagerazione del fatto, nessuna alterazione della realtà, quindi nessuna intenzione. Come vedete, sia per quanto riguarda il discorso di canta la messa, sia per quanto riguarda il discorso di Dinoto, c'è una sorta di onnipotenza, cioè tu legge, a me non mi inquisisci, io sono il padrone della legge, io sono al di là della legge, io sono al di fuori della legge, io non sono un cittadino da essere sottomesso alla legge. E questa è la mentalità del cristiano, il quale pretende di fare danni alla società civile senza essere sottoposto, alla legge e senza essere inquisito. L'atteggiamento di Dinoto e l'atteggiamento di Cantalamessa sono esattamente la stessa cosa. Ebbene, se questi fatti vi sembrano abbastanza secondari, vi ricordo che in un articolo sulla Repubblica del 20 novembre 2007 la Compagnia di Gesù, i gesuiti, dovranno pagare 50 milioni di dollari per risarcire 110 esquimesi che subirono abusi sessuali da religiosi gesuiti quando erano bambini o adolescenti, fra il 61 e l'87. Gli scandali nella Chiesa americana continuano a rivelare nuove inaspettate storie. Cominciate nel 2002 a Boston, sembravano dover finire quel grande accordo di quest'estate fra la diocesi di Los Angeles e 508 persone che erano state molestate o stuprate negli ultimi 70 anni. Ma ora dall'Alaska arriva la notizia che per 3 decenni in 15 minuscoli villaggi fra i più isolati e remoti del mondo, abitati dagli Yupik, che insieme all'Inuit formano il popolo esquimese, si sono ripetute violenze e abuse da parte di una decina di preti e da 3 missionari della compagnia fondata da Ignazio di Loyola. Da 4 anni erano cominciate le denunce, ma prima del processo si è arrivati ad un'offerta di risarcimento che eviterà il dibattito in tribunale. Secondo l'avvocato degli esquimesi, Ken Roos, si tratta di una cifra record per un ordine religioso grazie all'accordo extragiudiziale. Ogni vittima riceverà oltre 500.000 di dollari. In cambio nessuno dei gesuiti verrà incriminato e non è richiesta alcuna ammissione di colpevolezza. La Compagnia di Gesù, attraverso il padre provinciale dell'Oregon, John Whitney, responsabile per l'Alaska, ha mostrato fastidio per la pubblicità data all'accordo e ha definito l'annuncio prematuro e ha negato che i gesuiti abbiano inviato per anni in esilio in Alaska sacerdoti di cui conoscevano le tendenze sessuali, come invece sostengono alcune delle vittime. Lo stato del nord-ovest del continente americano viene invece definito dai gesuiti come una delle terre di missioni più difficili e per questo la compagnia sostiene di inviarvi i missionari più coraggiosi e più preparati. Bene, questa notizia che ci viene dalla Repubblica del 20 novembre 2007 ci dimostra come le persone siano, per i cattolici, siano degli oggetti da possedere, degli oggetti da usare, soggetti che non hanno diritto a manifestare il loro essere persone religiose. Ma questo inquinamento, questo odio dei cristiani rispetto alle persone porta anche a dei disastri. Io ho una notizia che mi è giunta il 20 novembre 2007, no? Crimini ed esorcisti, Nuova Zelanda, donna accecata e uccisa durante esorcismo, Wellington, Nuova Zelanda. Dalla Nuova Zelanda arriva una notizia che sembra uscita da un film dell'orrore. Jess Moses, una giovane di 22 anni, è stata uccisa lo scorso mese di ottobre da una quarantina di parenti durante un esorcismo. La donna ha prima subito l'asportazione degli occhi, poi le è stata iniettata dell'acqua in gola prima di essere annegata. Lo ha reso noto il quotidiano locale Dominion Post, precisando che la famiglia della donna uccisa ritiene di essere vittima di una maledizione da quando uno dei suoi membri ha rubato una statua di pietra da un pub. La stessa sorte è poi toccata alla cugina 14enne, Janice Moses, ma l'adolescente è riuscita a sopravvivere ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento d'urgenza nel tentativo di salvargli la vista. Cioè, sono talmente considerati oggetti le persone per i cristiani che qualsiasi violenza è ammessa, qualsiasi attività criminale è ammessa, proprio perché non hanno nessun diritto. L'oggetto posseduto dal cristiano è un oggetto senza diritti, non è una persona, è parte del bestiame, è parte del gregge. E abbiamo anche altre notizie, naturalmente, quella di Brescia, che è abbastanza importante. Il vice direttore del seminario della diocesi di Brescia, e questo è avvenuto il 27 novembre, Marco Baresi, 38 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Brescia. Le accuse per il sacerdote sono di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore 14 anni e detenzione di materiale pedopornografico, lo riferisce l'ADN Kronos. Stiamo verificando, la diocesi per ora non commenta le presunte accuse di violenza sessuale su un minore, non abbiamo ancora letto le motivazioni dell'arresto, spiega il responsabile dell'ufficio diocesano per le comunicazioni, don Adriano Bianchi. Stiamo verificando che cos'è successo. In pratica, questo prete è stato arrestato per violenza, no? Per violenza su un minore. E fatalità, gli hanno anche trovato del materiale pedopornografico. Per cui chiaramente a questo punto è scattato anche l'arresto. Ma l'idea, cioè, della violenza sul minore, è sempre la solita idea. Cioè l'idea che le persone sono degli oggetti da usare, degli oggetti che devono servire il prete cattolico, che devono servire il cristiano. E la stessa cosa, guarda caso, lo stesso atteggiamento non lo abbiamo in un oratorio di Lecco. E Lecco, arrestato a Lecco, adescava ragazzino in oratorio, lo porta nei bagni e lo violenta. L'uomo, un pedofilo biellese di 49 anni, ha agganciato l'undicenne quando si è staccato dai compagni che giocavano a calcio nel campetto della parrocchia per andare in bagno. Arrestato, ammette. 9 novembre 2007 ha adescato un ragazzino di 11 anni sui campi di calcio dell'oratorio, lo ha sottoposto a violenza sessuale prima di lasciarlo andare, lo ha minacciato di morte se non avesse mantenuto il silenzio. Fortunatamente la vittima si è fatta intimorire e si è confidato col prete dell'oratorio, che ha avvertito la polizia. In carcere è finito il 49enne Alberto Cizzetto, originario del Biellese, già colpevole in passato di reati simili, ed era stato ricoverato in una comunità da dove lo avevano cacciato per mancato rispetto delle regole. Pertanto, come vedete, il concetto secondo cui le persone sono degli oggetti di possesso non è soltanto l'ideologia di T. Hammer nell'educazione del giovane, non, cioè nell'ideologia fondamentale del cattolicesimo, ma si cala nella società attraverso delle relazioni di violenza, delle relazioni di sottomissione fortissima. Se vogliamo andare un po' più indietro nel tempo, vi ricordate Don Gelmini? Per Don Gelmini le persone che lui ospita nei suoi lager sono degli oggetti di possesso. Se noi prendiamo le notizie di allora, in due hanno raccontato che all'epoca delle presunte molestie erano minori. Don Gelmini, 50 le denunce per abusi, le accuse da ex ospiti della sua comunità, sospetti su pressioni per ritirarle. Si allunga la lista delle testimonianze, come se avessero preso coraggio all'improvviso, trovando la forza di rivelare segreti fino allora inconfessabili. Sono una cinquantina le persone che durante l'estate hanno presentato formale denuncia contro Don Pierino Gelmini. Si sono unite al coro di chi lo accusava di averli molestati, a volte violentati. La maggior parte si è presentata spontaneamente davanti al pubblico ministero di Terni. Ha ripercorso episodi di tanti anni fa che, hanno detto in molti, mi hanno cambiato la vita. Due di loro hanno raccontato di aver subito abusi dal fondatore della comunità Incontro, che assiste i tossicodipendenti in programmi di recupero quando erano minorenni. Non c'è ancora una nuova contestazione formale, ma se queste dichiarazioni trovassero conferma, la posizione del prete già indagato per violenza sessuale potrebbe aggravarsi. E naturalmente la cosa si sta sempre più aggravando, no? E oltre a questo vi ricordiamo anche i processi in corso a Torino, vi ricordiamo i processi in corso a Palermo, dove addirittura sembrerebbe che un minore sia stato minacciato per ritrattare le accuse contro il prete, le accuse al Firenze Sadomaso, la curia indaga, presunto coinvolgimento del vescovo Maniago, orge Sadomaso e minaccia ai testimoni. E questo, vediamo un attimo, sì, minaccia ai testimoni, questo è il terribile sospetto che aleggia sul capo di Claudio Maniago, vescovo ausiliario di Firenze e allievo prediletto di Don Lelio Cantini, il parroco di Firenze di 82 anni, riconosciuto colpevole dai suoi superiori di abusi sessuali nei confronti di alcune ragazze. Ora anche la curia vuol vederci chiaro, dopo che è stato reso noto che gli inquirenti intendono stabilire quali rapporti vi fossero tra loro. Dopo 3 anni di voci, accuse e denunce, Don Cantini e la sua perpetua Rosanna Saveri, travolti dallo scandalo a luci rosse, si rifugiano in un convento per sfuggire al clamore che il caso ha suscitato, perché sono ormai almeno 20 le donne che accusano il sacerdote di averle violentate quando erano minorenni. Numerosi parrocchiani sostengono di essere stati plagiati e costretti a consegnargli denaro e beni immobili. Oltre alla magistratura, intervengono le alte sfere ecclesiastiche, con Papa Benedetto XVI deciso a far chiarezza. Le indagini interne, come riportato da Corriere e La Stampa, terminano con una condanna esemplare. Don Cantini è colpevole non soltanto di abusi sessuali, ma anche di falso misticismo e controllo delle coscienze. Il parroco non potrà più svolgere alcuna attività. Viene di fatto interdetto. Non so se riuscite a rendervi conto. Questo ha fatto violenza a 20 donne e l'unica cosa che subisce è quello di essere interdetto. Per cui siamo effettivamente all'aberrazione mentale, siamo fuori di testa. E vi ricordo che sia Ratzinger sia gli altri erano a conoscenza delle violenze di questo prete quando questo prete poteva essere arrestato, quando questo prete poteva essere perseguito per legge. Ma sia per Ratzinger sia per gli altri prelati, le persone sono solo bestiame da stuprare, come sembra che sia la stessa cosa per il ministro degli interni Amato, che per lui le persone sono gente da stuprare, gente da offendere, gente da svileggiare ogni volta che chiedono giustizia. Infatti, se voi notate, non c'è un solo poliziotto, non c'è una sola inchiesta fatta a prioristicamente dal ministro Amato contro le violenze che le persone subiscono dai preti cattolici, cioè se ne sbatte altamente. Mentre da un lato lancia l'allarme contro i Rom è disposto a distruggere, a demolire le baracche dei poveracci, dall'altro lato si volta dall'altra parte e non vuol vedere la violenza che Ratzinger e la sua banda fa alle persone, perché questo probabilmente gli offende la sua coscienza, il suo Dio padrone davanti al quale egli è tanto devoto, anziché essere devoto alla Costituzione della Repubblica. E tanto per tirar fuori un altro caso, che è della fine di settembre, e noi veniamo a sapere anche arrestato per molestie un ragazzo, era già stato condannato, il vescovo sapeva. Berlino. Cosa sapeva il vescovo? Perché non ha informato i cittadini di Riekhofen che nella loro parrocchia lavorava un parroco già condannato in precedenza per reati di pedofilia? Perché ha snobbato perfino una direttiva dell'Episcopato tedesco permettendo ad un prete con simile passato di tornare ad esercitare la sua missione pastorale a contatto con bambini e adolescenti? Domande che al più tardi, dal 31 agosto, stanno letteralmente sconvolgendo la cattolicissima diocesi di Ratisbona, l'antica città bavarese, patria adottiva di Benedetto XVI e di suo fratello Giorgio. Cosa è accaduto? Lo scorso 31 agosto la polizia tedesca arresta il prete della parrocchia di San Giovanni di Riekhofen, un borgo di 800 anime non lontano da Ratisbona, con l'accusa di abuso sessuale su almeno un ragazzo minorenne. Le violenze di Peter K., 39 anni, questo nome dell'arrestato, si sarebbero protratte per diversi mesi, forse anni, e sono venuti a galla solo dopo che il padre di un altro giovane abusato sessualmente dallo stesso prete nel lontano 1999 a Viertach, altro borgo bavarese, ha deciso di mettere in guardia le famiglie di Rieckhoffen inviando loro una lettera. Nel 2000 Peter Kapp era già stato condannato ad una pena di un anno con la condizionale una multa di 5.000 marchi per molestie sessuali nei confronti di un suo alunno di catechismo. 3 anni più tardi il vescovo di Ratisbona, Gerard Ludwig Müller, decide ugualmente di mandare nella piccola parrocchia di Rieckhoffen il prete condannato per pedofilia e guarito, fra virgolette, nel frattempo, almeno secondo un attestato psichiatrico, dalle sue inclinazioni pedofile. Nessuno però informa le famiglie del piccolo centro bavarese dei trascorsi penali del prete e nessuno all'interno della diocesi di Ratisbona si prende la briga negli anni che seguono di tenerlo almeno sotto sorveglianza. Peter Kapp, così raccontano oggi gli abitanti esterrefatti di Rieckhoffen, voleva in effetti confessare solo i maschietti della sua parrocchia. Con loro organizzava gite e feste, scampagnate e picnic. La perpetua propostagli dalla diocesi non l'ha accettata e ha preferito vivere da solo in parrocchia. Uno scandalo bello e buono, sostengono in Baviera, dove il sindaco di Rieckhoffen in testa chiedono spiegazioni al vescovo che per anni, dicono, avrebbe coperto il prete pedofilo e senza ancora chiedere pienamente perdono ai suoi fedeli, ammettendo gli errori e le omissioni della sua diocesi. Col suo comportamento il vescovo non solo ha violato gli stessi regolamenti della Chiesa tedesca, ma ha anche impedito che la verità venisse prima a galla e che i genitori, parenti e insegnanti di Rieckhoffen si accorgessero in tempo del rischio di molestie sessuali nei confronti dei loro bambini. Il caso è particolarmente imbarazzante perché getta nuovi sospetti sulla Chiesa, su di una diocesi così cara all'attuale Ratzinger. Vaticano. Città del Vaticano. La notizia dell'arresto per pedofilia del parroco di Rieckhoffen, piccolo paesino nel cuore della Baviera, è piombata in Vaticano come una meteorite alla fine di agosto, causando inevitabilmente profondo dispiacere per il Papa. E così via con la notizia. Come vedete, le persone sono oggetti di possesso. Sono volutamente dalla Chiesa Cattolica degli oggetti da possedere e da usare per le proprie finalità. Non hanno una loro volontà, una loro indipendenza. Tettamanzi dice: santi bambini vittime di pedofili. No, è necessario condannare i preti cattolici, è necessario condannare i vescovi cattolici perché sono separati dalla società civile. I preti cattolici e i vescovi cattolici sono un cancro che combattono la Costituzione della Repubblica. Qui abbiamo una notizia del 16 novembre, di qualche giorno fa. Siracusa scaricava video pedofili, condannato sacerdote. Il tribunale di Siracusa ha condannato ad 1 anno e 6 mesi un sacerdote cattolico accusato di aver scaricato da siti immagini pedopornografiche. Il processo scaturisce da un'operazione condotta dal nucleo investigativo telematico denominata Video Privé, che ha preso il via da alcune denunce dell'associazione Telefono Arcobaleno. Ebbene, la Cassazione stessa ha già detto che è un reato collegarsi a siti pedofili. È reato pagare per entrare nei siti pedofili, visto che sai esattamente cosa trovi là dentro. E sempre per pedofilia è stata confermata la condanna a Martelli. La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione per Augusto Martelli, il musicista autore di single e tante canzoni di successo, per la detenzione di foto pedopornografiche sequestrategli nei computer. Ebbene, questa situazione purtroppo è una situazione derivata dall'educazione cattolica, cioè da quell'educazione che costringe le persone ad essere oggetti di possesso. Le persone appartengono a Dio, è Dio che determina il comportamento delle persone. E la situazione assume anche gravità quando una madre quando una madre ammazza una maestra e ferisce il marito, della maestra, e scappa via sotto shock, ma viene arrestata. E si sta scoprendo che questo marito della maestra aveva violentato il bambino, aveva fatto violenza al bambino, e la madre è fuori di testa, è andata ad accoltellarsi la maestra anziché il violentatore, cioè la moglie del violentatore. Adesso la donna è morta, cioè questa madre ha ucciso una donna, per cui sarà processata per omicidio. Questo disgraziato che ha violentato il bambino e che ha provocato tutto il resto è sotto inchiesta e verrà chiaramente condannato per i reati che ha commesso. Il bambino è rovinato e avrà parecchi problemi per tirar fuori, e in più ha dato il via a una caterva, a una specie di file, a una specie di richiesta di giustizia con una violenza, questo delinquente criminale, solo per trasformare i bambini in oggetto di possesso. E guarda caso veniamo a sapere anche il 28 ottobre che padre Fedele Fedele Bisceglie viene espulso dai cappuccini. Cioè i cappuccini espellono finalmente sto padre Fedele, no? Dall'ordine, perché ha fatto delle dichiarazioni che ai cappuccini non sono piaciute. Si tratta solo di un provvedimento di allontanamento dal convento. Questo disgraziato ha violentato una suora, ha fatto violenza sessuale ad altre donne che ricoverava nel suo centro di accoglienza, e viene espulso dai cappuccini soltanto perché ha fatto delle dichiarazioni. Questo significa anche il modo che hanno di leggere la relazione con la società i cappuccini, i frati cappuccini. Cioè tu puoi fare violenza, qualunque frate cappuccino può fare violenza alla società, può uccidere, può massacrare, fare quello che vuole, basta che non faccia delle dichiarazioni che non piacciono all'ordine. Siamo veramente da fuori di te, cioè le persone vengono trasformate in oggetti di possesso, vengono stuprate, vengono costrette alla sottomissione, e questo va bene. Però Fedele deve essere sottoposto, il prete, il frate, deve essere sottoposto al capo dell'ordine. Ricordatevi sempre, quando pensate al cristianesimo, che cos'è l'educazione cristiana e che cos'è la qualità dell'idea cristiana. Può forse stupire il fatto che il capo delle bestie di Satana si penta e ritrova la fede? Quando mai ha perso la fede? Per ammazzare le persone che non facevano quello che voleva lui, doveva essere per forza un cristiano. Al di là che questo cristianesimo lo chiamasse adorare Gesù o lo chiamasse adorare Satana. Ma il comportamento è sempre quello di chi pensa alle persone come oggetti di possesso. E per fare ciò che ha fatto doveva necessariamente aver avuto un'educazione cristiana, essere un cristiano. Palermo, abusava di 4 nipotine, il medico ha deciso di rompere il segreto e lo denuncia. Questo disgraziato alla più piccola toglieva persino il pannolino, lasciamo perdere quello che gli faceva. Comunque questo pedofilo era in cura da uno psichiatra e faceva violenza a 4 nipotine. E il psichiatra ha detto no, questo non ci sto, qui faccio denuncia. Non è possibile, non è una questione di malattia far violenza alle persone più deboli. Certo, c'è una veicolazione delle pulsioni sessuali che è stata voluta, che è stata imposta attraverso la manipolazione mentale costruita nell'educazione, ma si devono fermare i delitti, e giustamente il psichiatra lo ha denunciato. Ancora, dal 1 novembre 2007 abbiamo notizie che la regina del talk show abusi nella sua scuola, Oprah Winfrey in lacrime. La regina del talk show USA, Oprah Winfrey, ha chiesto scusa, lacrime agli occhi, ai genitori delle bimbe vittime di abusi fisici e psicologici nella scuola da lei fondata per ragazze nere povere in Sudafrica. Vi ho deluso e sono molto molto addolorata, ha detto la showwoman, nata povera e oggi miliardaria. Nel progetto ha impegnato 31 milioni di euro. Però la responsabilità è sua, perché lei ha scelto quegli educatori, nella manipolazione mentale che lei aveva. Lei sapeva benissimo che i cristiani abusano dei bambini. Perché dunque ha scelto degli educatori cristiani? Perché dunque ha scelto quella tipologia di persone? Perché quella tipologia di persone gli piacevano, cioè quella educazione alla sottomissione che appare così dolce, che appare estremamente fuorviante rispetto alla capacità degli uomini di affrontare in maniera consapevole la loro vita. Eutanasia. E infine, il Vaticano scomunica la Cassazione, cioè siamo arrivati alla follia più pura. Osservatore Romano critica la decisione di far celebrare un nuovo processo per decidere se può essere staccato il sondino che tiene in vita la ragazza in coma da 15 anni. Dice il Vaticano, sentenza inaccettabile, di inaccettabile relativismo di valori. Ebbene, per il Vaticano le persone sono oggetti da possedere, le persone non devono disporre del loro corpo, le persone non devono avere la libertà di decidere di fare ciò che loro vogliono e come loro vogliono. Per il Vaticano le persone sono bestie possedute dal suo Dio e per mandato è il Vaticano che possiede le persone e deve dire alle persone cosa devono o non devono fare. Qui non siamo più nell'ambito della fede, qui siamo nell'ambito dell'eversione della società civile, siamo nell'eversione dello Stato democratico, siamo nell'eversione del dettato costituzionale, siamo all'incitamento all'odio sociale. Ed è veramente vergognoso che il Vaticano si permetta di offendere la Cassazione, di aggredire la Cassazione per imporre i suoi principi di morte e di genocidio. Eluana, il Vaticano l'attacco, una sentenza inaccettabile, la Repubblica 18 ottobre 2007. Siamo veramente alla follia totale. Cioè il Vaticano, un'organizzazione religiosa che si permette di aggredire lo Stato sociale. È effettivamente una cosa indegna di una società civile. E uno come Amato, uno che ha sempre spinto per l'odio sociale, che ha sempre sparso terrore. Vi ricordate quando il signor Craxi, il suo capo, andava in giro per le procure affermando che c'era il terrorismo mentre era soltanto lui che doveva difendersi dalle accuse di brogli e dalle accuse dei soldi? E abbiamo dimenticato Amato quando dà le dimissioni soltanto perché da Amamed qualcuno gli ricorda che lui si ricorda chi ha avuto i soldi, chi ha avuto le sovvenzioni. Ebbene, questo personaggio ricattato e ricattabile è a capo del Ministero degli Interni. Aiuta il Vaticano a stuprare bambini fingendo di non vedere e nello stesso tempo lancia campagne feroci contro i Rom e contro i più deboli, disposto anche ad appoggiare azioni delittuose e criminali come quelle del sindaco di Cittadella pur di soddisfare i suoi pruriti di colui che possiede le persone, di colui che può stuprare le persone. Guardasse invece le persone che vengono torturate, che vengono massacrate nei posti di polizia e facesse un po' di ordine, facesse applicare la Costituzione della Repubblica, sarebbe un atto più degno di un ministro degli interni che non allearsi col Vaticano per far del male alle persone e ai bambini. Bene, io in questa trasmissione vi ho fatto una carrellata degli ultimi avvenimenti, delle ultime notizie relative alla Chiesa Cattolica e ai danni che la Chiesa Cattolica sta facendo nella società civile, le aggressioni che le persone subiscono ad opera della Chiesa Cattolica. Ebbene, queste sono le ultime notizie, di notizie ne ho parecchie, ne ho anche moltissime, visto che faccio una rassegna stampa abbastanza curata, oltre ad avere le informazioni via web. Per cui vi chiedo, mettete attenzione, siate prudenti con i vostri figli, fornite, attrezzate i vostri figli per farli diventare dei cittadini consapevoli, fornitegli gli strumenti per chiedere giustizia, per riaffermare loro stessi, per essere loro stessi in ogni situazione della loro esistenza. Non fingete di non vedere, non fate finta che le cose non siano importanti, perché dopo vi accorgerete quanto queste cose sono importanti. Il ragazzo psicolabile che ha preso ad accettate il padre qui a Spinea è un esempio di vergognosa inattività dei sindaci del nord, che fingono di non vedere i problemi delle persone, se ne sbattono dei problemi delle persone, e quando i problemi vengono fuori in tutta la loro drammaticità, cos'è che hanno in mente? I campi di sterminio, i campi di prigionia, come se i problemi sociali venissero venissero risolti quei pacchetti di sicurezza, quella galera, col massacro delle persone deboli e fragili. Ed è veramente vergognoso sentire il sindaco di Spinea che auspica il ritorno ai manicomi, che auspica il ritorno alle camicie di forza, che auspica il ritorno agli elettrodi, agli elettroshock. È veramente una vergogna ed infame vedere un uomo che è venuto meno ai suoi doveri di sindaco, che ha sputato sulle persone e che oggi accusa Basaglia di aver chiuso i lager in cui le persone venivano torturate, perché così gli avrebbero risolto un suo problema, un problema che lui vigliaccamente non ha risolto. Però i vigili saranno ai lati della strada, multeranno le persone e si apposteranno come ladri, come banditi, per portare via i soldi alle persone. E questa è la sensazione dell'uso dei vigili urbani di Spinea che ne hanno le persone. Ma quella persona psicolabile non ha avuto gli aiuti dal comune. È più facile vessare i cittadini che non essere delle persone coerenti e rispettose dei propri doveri. E il sindaco di Spinea ha dimostrato qual è il suo atteggiamento nei confronti delle persone. Le persone sono bestiame, oggetti da possedere, oggetti da usare, e questo disgraziato ha colpito suo padre. E suo padre, che era demente, che era anche lui malato, bisognoso di soccorso, e quella disgraziata di badante bielorussa, si è trovata da sola con due persone malate a dover gestire una situazione allucinante, mentre il sindaco di Spinea scappava come un topo di fogna davanti alle sue responsabilità, lui che è profumatamente pagato per portare a casa dei doveri, deve rispettare dei doveri, a lui basta mettere i crocefissi e costringere le persone in ginocchio, così gli porteranno molti più voti. È veramente vergognoso vedere questi atteggiamenti degli amministratori, atteggiamenti che offendono la Costituzione, che offendono la coscienza civile delle persone e che rasentano l'attività di terrorismo, l'attività di eversione dell'ordine democratico. E cosa si aspetta di intervenire? Chi deve intervenire? Chi finge di non vedere, chi finge di non sentire, chi parla, ma tanto tutti sapevano che, come Augias, tutti sapevano che c'erano gli intrallazzi fra Rai e Mediaset per i loro porci comodi, tutti sapevano, e tu dove stavi? È questa mancanza di responsabilità delle persone che purtroppo indigna, perché si percepisce come un atto feroce di terrorismo, un venir meno all'essere persone sociali, un venir meno a quei doveri che la Costituzione impone e che purtroppo i piccoli uomini subiscono nelle vessazioni più atroci e più infami in questa società civile. Bene, io chiudo qui la trasmissione di oggi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica. E ricordate sempre che se non avrete una passione sufficiente per la società in cui vivete, questa società rischia di non aver più futuro. E se fu sangue quello che portò a costruire la nostra Costituzione, probabilmente servirà altrettanto sangue per ricostruire quei principi costituzionali che oggi vengono messi in discussione e che sembra che solo i pagani ad essi siano sensibili. Viva la Costituzione della Repubblica. Ciao, a risentirci, a presto.